Ben ritrovate e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con le interviste ai protagonisti del territorio dei vari comuni della diocesi. Oggi l'ospite è Maurizio Grilli, neo sindaco di Montemarciano.
Quanti mandati hai passato all'opposizione?
5 consecutivi.
Quindi questo è il sesto mandato.
Esatto.
Sei stato eletto sindaco di Montemarciano. Che situazione hai trovato?
Una situazione estremamente complessa, si ha a che fare con risorse umane che nell'arco degli ultimi 10 anni almeno sono state mal utilizzate, mal gestite, e anche dal punto di vista proprio dei rapporti tra amministratori e dipendenti c'è da ricostruire proprio un rapporto di fiducia, di collaborazione.
Quindi proprio c'è da ripartire dalle basi.
Sono basi in questo momento con diciamo di grande prospettiva perché sicuramente siamo molto ottimisti, però insomma con la consapevolezza che sarà tutto molto molto in salita.
Puoi farci qualche esempio?
Senza dubbio quelli più sotto l'occhio vigile della cittadinanza, quindi il settore lavori pubblici è un settore nevralgico per qualsiasi ente locale, figuriamoci per uno come il nostro dove ci sono situazioni di degrado, di recupero del decoro urbano molto molto evidenti, quindi è chiaro che lì c'è disponibilità da parte del personale, questo è stato un riscontro immediato che ci abbiamo avuto, però partiamo da un punto molto basso. C'è con la polizia locale da migliorare sicuramente la tipologia di servizio, perché fino ad oggi è stato semplicemente chiesto di fare da bancomat per le casse comunali, noi abbiamo una visione diametralmente opposta, devono essere una delle prime interfacce della pubblica amministrazione, dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini. Noi ci aspettiamo un cambio di mentalità e un salto di qualità proprio nella presenza sul territorio, nella vicinanza alle esigenze dei cittadini.
Tra gli argomenti che avevamo già citato in altre interviste c'era quello degli uffici comunali, insomma, ecco, della biblioteca, quello del patrimonio immobiliare comunale da rivalutare o, insomma, ecco, da riorganizzare.
Anche qui la situazione è estremamente delicata perché nonostante la propaganda e le dichiarazioni prima e durante la campagna elettorale dei nostri avversari politici, i soldi messi a disposizione per gli interventi da loro raccontati sono totalmente insufficienti. Sicuramente interverremo dove attualmente sono alloggiati gli uffici tecnici, urbanistica e lavori pubblici per ricavare altro spazio. C'è da stoppare l'assurda decisione di sottofinanziare quello che è un intervento importantissimo per recuperare il palazzo su Piazza Vittorio Veneto, il palazzo storico. Questo adesso lo mettiamo in stand-by perché servirebbe 1,2 milioni. Ci hanno messo solo 200.000 euro. In questo momento l'ente locale non è in grado di indebitarsi per quelle cifre. Siamo all'inizio di una riapertura della trattativa con INAIL per capire se riusciamo a tamponare momentaneamente lasciando gli uffici dove sono e poi dopo, nel frattempo, programmare una spesa, un investimento per una nuova sede comunale appunto su Piazza Vittorio Veneto e comunque per cercare di reperire spazi. C'è stato tanto tempo perso in precedenza, adesso abbiamo anche delle opzioni con alcuni privati nel centro storico. Dobbiamo per forza di cose, proprio vista l'errata programmazione e la scarsità di risorse economiche, tamponare, dobbiamo tamponare in qualche maniera e queste sono le soluzioni principali.
Sul fronte dei lavori pubblici era rimasta in sospeso anche la questione della bretella di collegamento alla 14. Come siamo messi? Avete avuto incontri?
Guarda, l'assessore Sordoni è una delle tante cose che ha immediatamente affrontato. Abbiamo avuto un primo colloquio con dei tecnici di autostrade nel quale abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità. Queste perplessità sono state messe nero su bianco con delle ipotesi di soluzioni a nostro avviso migliorative. Siamo stati sempre in totale disaccordo con l'idea di scaricare su Via Onorati una parte del traffico locale, ma siamo consapevoli che Via Roma va assolutamente alleggerita, quindi ecco, dobbiamo recuperare il tantissimo tempo perso e fare delle scelte nel più breve tempo possibile. Quello che a oggi lo stato dell'arte è che appunto è stata riaperta la discussione.
E invece sul fronte dei lavori per contrastare l'erosione costiera.
Il super o grande progetto di difesa costiera che insomma ricordo è un finanziamento molto ingente perché sono 17 milioni e 3 alla fine, è partito a marzo 2024, però ecco, quando guardiamo questa data non dobbiamo mai dimenticarci che gli annunci a mezzo stampa e la disponibilità di risorse avvenne 5 anni fa, quindi anche qui ereditiamo una situazione figlia di mancanza di decisioni e di scelte anche a chi affidare la progettazione dell'intervento, che insomma poi alla fine la paga il territorio e la pagano i cittadini. Io ho chiesto un colloquio e anche qui ho trovato grande disponibilità sia dalla struttura regionale che da parte del provveditorato alle opere pubbliche, e nell'arco di pochissimi giorni mi hanno consentito di fare un sopralluogo sul lungomare nel quale ci hanno dato alcune spiegazioni riguardo ad alcune domande che avevamo. Adesso siamo al punto in cui i lavori sono stati fermati sul nostro litorale, chiaramente perché c'è la stagione estiva in corso. Riprenderanno ad ottobre, le scogliere perpendicolari alla costa, che qualcuno le chiama pettine, qualcuno le chiama pennello, comunque sempre la stessa cosa parliamo, sono state ultimate. Da ottobre si partirà con la prima parte di pascimento attraverso il prelievo della ghiaia nell'alveo dell'Esino, e io continuo a sostenere che questo progetto, essendo coerente con il piano di difesa della costa ed essendo stato pensato e progettato da chi da anni conosce perfettamente le dinamiche dell'erosione sulla costa marchigiana, continua a essere un progetto al quale dobbiamo guardare con fiducia e dobbiamo solo auspicare da un lato che venga eseguito nel miglior modo possibile, secondo quello che è il cronoprogramma, secondo quelli sono i dettati dei progettisti. Dall'altro, ecco, noi cercheremo di stimolare tutto questo, di dimostrare insomma che c'è voglia di collaborare, che c'è un obiettivo comune da portare a termine.
Sempre su questo progetto, diciamo, l'amministrazione precedente aveva anche tirato in ballo la questione delle nuove scogliere che si sarebbero dovute fare in altri punti della costa di Marina di Montemarciano.
È evidente a chiunque che una protezione rigida sul nostro lungomare produrrebbe effetti erosivi più a nord e quindi chiaramente nel comune a noi vicino, che è quello di Senigallia. Quando si fanno questi tipi di ragionamenti bisogna sempre tener conto che il piano di difesa della costa e gli investimenti regionali devono tener conto di tanti fattori, compresa anche i valori economici espressi dai vari territori. A Montemarciano si è sempre scelto di avere un lungomare con valori economici diversi, inferiori a quelli di Senigallia, quindi è chiaro che se si devono spendere risorse da enti diversi dal comune, ci sono tanti fattori che devono essere tenuti conto. E io, se qualcuno mi chiede vuoi le scogliere per proteggere Marina, io direi sì, ma sono consapevole che questo avverrà solo nel momento in cui Senigallia sceglierà di proteggersi con le scogliere, quindi è inutile illudere i cittadini come è stato fatto fino ad oggi. Io in questo quinquennio mi limiterò a chiedere protezione per il nostro lungomare attraverso quelli che sono gli strumenti disponibili. Quello che fino ad oggi ho potuto riscontrare dalla struttura regionale è assoluta disponibilità da parte dei tecnici, c'è disponibilità anche dalla parte politica, perché lo abbiamo visto proprio nelle primissime due settimane di nuova amministrazione comunale, perché avevamo riscontrato un problema serio dal punto di vista della copertura delle spese per l'intervento di somma urgenza a primavera, perché l'intervento effettuato aveva una copertura congiunta comune e regione. L'impressione che ho ricevuto è che le polemiche sollevate da chi ci ha preceduto avessero irrigidito la struttura politica, al punto tale che i 100.000 euro che dovevano arrivarci erano lì, ma sarebbero arrivati con dei tempi che significavano per Montemarciano un problema serio, perché 100.000 euro in questo momento sarebbero stati difficili da coprire, avremmo dovuto fare un assestamento di bilancio molto più complicato di quello che poi sarà in realtà. Questi 100.000 euro l'assessore Avuzzi è riuscito a reperirli e a destinarceli già in questo mese di luglio. In questo momento noi abbiamo bisogno di vedere completato il mega progetto in corso, da lì tracceremo la roadmap per i futuri interventi nella zona nord di Montemarciano. Quello che però, sempre dal punto di vista della difesa della costa, non dobbiamo mai dimenticarci, che noi dobbiamo recuperare la fruibilità del tratto di costa più a ridosso dell'abitato di Marina, sia per quello che riguarda la zona dietro la stazione, dove adesso in territorio, nello specchio di mare, nel comune di Falconara, ma comunque in prossimità di questo c'è la realizzazione degli ultimi tratti di scogliera che mancavano e poi c'è da tentare di ottenere un ripascimento nella quella che dicevo prima, la spiaggia di Marina, dove ci sono delle attività commerciali che insomma sono penalizzate da anni perché non riescono a fare attività balneare.
Hai parlato di assestamento di bilancio, qual è la situazione delle casse comunali?
Non è rosea, questo l'abbiamo sempre detto, quando parliamo di risorse, come dicevo prima, riguardo agli immobili, no? Se sappiamo che per ristrutturare il palazzo storico su Piazza Vittorio Veneto servono almeno 1,2 milioni e noi non possiamo indebitarci più di 350.000 euro in questo momento, ecco, questo già è un parametro, no, che rende chiara la difficoltà economica e finanziaria dell'ente. È un ente che continua a dover fare i conti con il disavanzo 2019, un disavanzo da 1,3 milioni quasi, che ovviamente tiene bloccati quasi 87.000 euro all'anno perché dobbiamo accantonarli, perché Cassa Depositi e Prestiti ci ha coperto quel disavanzo, ci abbiamo quell'assurdo debito verso la provincia di 554.000 euro, quindi 50.000 euro all'anno dobbiamo versarli alla provincia perché a Montemarciano c'è stato chi si è sognato di riuscire a deludere il pagamento dell'aliquota provinciale sulla Tari. Le risorse sono poche, vanno gestite con attenzione, ci sono tantissimi interventi di manutenzione sia da quella stradale che marciapiedi o illuminazione pubblica che sono in attesa da tempo di ottenere soddisfazione. Quindi stiamo lavorando per partecipare a tutti i bandi che escono e che danno possibilità di incamerare risorse e eseguire degli interventi. Siamo ottimisti, però ecco, ci muoviamo con molta cautela, con molta consapevolezza che avremo davanti almeno un paio d'anni ancora molto complicati.
Per quanto riguarda invece la questione dell'impianto che dovrebbe convogliare Zona Gabella, poi i rifiuti provinciali per quanto riguarda indifferenziati, lavori stradali, puoi chiarire un po' quali sono i contorni di questa vicenda e soprattutto se questo impianto si farà davvero, se è concretizzata l'idea oppure se è ancora un'ipotesi?
Noi abbiamo definito fin da subito una scelta sbagliata, l'idea dell'amministrazione Bartozzi di offrire tra l'altro un terreno privato per l'insediamento di questo impianto. È chiaramente un impianto di cui la provincia ha estremamente bisogno e sappiamo per certo che è un impianto che servirà non solo per la provincia d'Ancona ma almeno per la provincia di Pesaro e quella di Macerata, voluto fortemente da tutte le amministrazioni comunali che si affacciano sulla costa, perché chiaramente si ipotizza che gran parte del materiale destinato alla lavorazione in quel sito proverrà dalla costa, quindi dalla pulizia degli arenili. Noi abbiamo manifestato tutte le nostre perplessità al presidente della provincia nell'incontro che io e l'assessore Sordoni e il consigliere Di Marino abbiamo avuto una settimana fa o poco più. Incontreremo i vertici di ATA.
C'è modo di tornare indietro oppure no su questa decisione?
Dobbiamo capirlo, perché in questo momento non c'è stata data certezza. In questo momento c'è un ricorso da parte dei privati proprietari dell'area che sicuramente ha indotto la parte politica e tecnica a una riflessione in più. Per noi continua ad essere una scelta che cozza con l'idea di sviluppo che abbiamo nel territorio.
Affrontiamo lo spinoso argomento delle scuole. Che situazione avete ereditato?
Per quanto riguarda i plessi scolastici nel nostro territorio comunale, noi abbiamo quello di Marina che ospita le scuole medie e le scuole elementari e in questo senso diciamo che ecco, continua ad esserci un problema di sovraffollamento che però è destinato a migliorare, nel senso che riusciremo a recuperare degli spazi nei prossimi anni per destinarli poi ai laboratori, perché quel sovraffollamento ha ridotto la capacità di avere spazi per i laboratori e quindi l'offerta didattica chiaramente un po' ne ha risentito. Questo plesso, quello che appare più evidente, sono gli interventi di manutenzione, seppur sia più di recente costruzione, ma parliamo comunque ormai di un immobile che ha più di 30 anni. Lì dobbiamo fare degli interventi di manutenzione per migliorare la qualità degli ambienti dove gli alunni passano gran parte del loro tempo. e su Montemarciano la sede di Viale Europa manterrà la sua funzione ibrida, cioè ospiterà la scuola d'infanzia e la scuola elementare. In questo senso cercheremo anche qui di assecondare le richieste per mantenere il più possibilmente fruibile tutta la struttura, è la più recente che abbiamo in questo senso, e non presenta grandi criticità, ma senza dubbio anche in questo caso la possibilità di fare qualche attività ridotta, però anche qui in prospettiva c'è la possibilità di recuperare un po' di spazio, perché come nel resto della regione la popolazione scolastica è in calo e quindi insomma le criticità ci sono, ma sono sostenibili. C'è purtroppo il grande problema di recuperare la scuola monumentale di Via Marotti, la cui ristrutturazione rappresenta un costo insostenibile per le casse comunali, almeno in questo momento storico.
Di quanto parliamo?
Spesa che si aggira tra i 3 milioni e mezzo, forse anche più, e chiaramente cifre insostenibili. Stiamo cercando di capire se riuscire ad accedere a qualche finanziamento legato al sisma, perché comunque la fruibilità è stata bloccata proprio a seguito di un sopralluogo, a seguito di un sopralluogo dei vigili del fuoco voluto dai genitori allarmati, e comunque ecco dobbiamo cercare di capire se almeno in parte ci può essere un supporto economico da regione o comunque da finanziamenti di quel tipo, ma chiaramente diamo per certo che non sarebbero a copertura totale, e quindi rimane ancora al centro di tutte le questioni le difficoltà dell'ente locale a sostenere grandi spese. Però chiaramente recuperare quell'immobile è strategico non tanto per l'offerta scolastica in senso stretto, ma diventa strategico per recuperare spazi per qualsiasi tipo di funzione pubblica, diciamo così, da quella che può essere ospitare alcuni uffici comunali, oppure destinare alle associazioni del territorio degli spazi, perché ormai gran parte delle associazioni fa fatica ad avere spazi in cui esercitare le proprie attività, e noi abbiamo per fortuna un ricco panorama di associazioni molto vivaci e che intendiamo sostenere, ma ecco in questo momento loro pagano una scarsa disponibilità di spazio.
A pochi giorni dal vostro insediamento, al di là della nomina chiaramente della giunta, subito vi siete dovuti mettere in moto per allestire quel programma di eventi estivo, affrontare subito il piano della cultura, la questione degli eventi, la questione dell'estate.
C'è stato un lavoro egregio da parte sia dell'assessore Caprari che da parte dell'assessore Ripanti. Fabiola alla cultura e alla promozione territoriale e Ripanti al bilancio si sono messi a disposizione, perché c'erano risorse scarse, quindi poi ci saranno, ecco, sono state confermate gran parte, se non tutte addirittura, le manifestazioni che erano preventivate, perché non c'era tempo e non c'erano risorse per immaginare altro. Per il futuro quello che noi immaginiamo è sicuramente di cercare di creare degli eventi che non siano magari di grande risonanza, che poi costano parecchio all'ente locale e diventano un'operazione, un unicum, no? E poi magari tutta l'estate non si riesce a fare altro. Quindi lavoreremo per cercare di creare più occasioni con magari qualche novità, sempre sia sul piano culturale, per cercare di atterrare a Montemarciano e comunque sul territorio persone che dei comuni limitrofi, insomma persone da fuori. L'obiettivo è programmare eventi di qualità.
Intanto ringrazio il sindaco Maurizio Grilli di questa disponibilità e auguriamo un buon lavoro al neo sindaco e alla sua squadra.
Grazie a te, grazie di questa opportunità.
È tutto per questa puntata, a risentirci alla prossima.